Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Lo sguardo di Maria è lo sguardo di Dio su ciascuno. Lei ci guarda con l'amore stesso del Padre e ci benedice. Anche se tutti parlassero male di noi, lei, la Madre, direbbe bene, perché il suo cuore immacolato è sintonizzato con la misericordia di Dio. Così lei vede la città, non come un agglomerato anonimo, ma come una costellazione dove Dio conosce tutti personalmente per nome, ad uno, e ci chiama a risplendere della sua luce. E quelli che agli occhi del mondo sono i primi, per Dio sono gli ultimi. Quelli che sono piccoli, per Dio sono grandi.
Cari amici, bentrovati tutti da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri, durante la tradizionale cerimonia dell'8 dicembre, l'omaggio all'Immacolata di Piazza di Spagna. Tutte metafore visive nelle parole del Santo Padre, non so se avete notato, lo sguardo di Dio attraverso lo sguardo di Maria, lei vede la città, la vede come una costellazione di luce e via di questo passo. Richiamo la vostra attenzione però in particolare su una immagine visiva, così bella, questa metafora quasi poetica, lo sguardo di Maria e lo sguardo di Dio su ciascuno di noi. Sguardo è il nostro spunto di oggi. Sguardo, divaghiamo dunque su questa bella parola pronunciata ieri da Benedetto XVI nel suo discorso durante l'omaggio all'Immacolata in Piazza di Spagna a Roma. Sguardo da guardare. Guardare dalla radice antica ward, guardare, osservare, ma anche proteggere, custodire. Si può guardare genericamente un paesaggio, così con un occhio estetico, si può guardare un film, la televisione, magari un po' ottusamente, un po' pigramente. Si può guardare la casa, nel senso appunto di tutelarla, di proteggerla, o guardare le spalle di qualcuno. Si può guardare a vista, ecco, da questo significato così protettivo del verbo guardare, ecco, guardiano. Poi si può guardare con la coda dell'occhio, si può guardare dall'alto in basso, si può guardare lontano, cioè essere molto lungimiranti, oppure si può non guardare in faccia a nessuno. Allora, se è vero che c'è spesso questo senso di protezione, di conservazione, di tutela nell'atto del guardare, è vero anche che entra spessissimo in questa azione il rapporto interpersonale, appunto guardare dall'alto in basso o di traverso, indica quasi sempre il guardare un rapporto di interpersonale, comunque o di tutela o di compassione o di dipendenza. Guardarsi negli occhi indica al contrario un rapporto alla pari, no? E indica l'atto del guardare anche l'attenzione presente nel pensiero, nell'atteggiamento umano. Saper guardare vuol dire saper cogliere, non lasciarsi sfuggire i particolari della realtà che ci circonda. E mi viene in mente che anche la parola miracolo, così cara a noi cristiani, in generale ai fedeli di qualsiasi religione, ha in sé la radice latina di guardare, nel senso di mirare. Miracolo è ciò che è degno di essere guardato con attenzione, con stupore, con venerazione, con meraviglia, e direi che, per converso, l'atto in sé del guardare è di per sé un miracolo.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Allora, oggi divaghiamo sulla parola guardare, sguardo, pronunciata ieri dal Santo Padre durante il suo omaggio all'Immacolata di Piazza di Spagna qui a Roma. E allora uno sguardo ai giornali di oggi. Tutto il mondo guarda alla Cina. Leggo per esempio da Avvenire, oggi il Nobel a Liu Xiaobo, la Cina è un complotto, tutto il mondo si sintonizzerà con Oslo, oggi scrive Luca Miele su Avvenire. E la sedia che sarà lasciata vuota da Liu Xiaobo, il dissidente cinese incoronato da Oslo, che sta scontando una condanna a 11 anni per sovversione, in quanto reo di aver redatto il documento pro democrazia Carta 08, sicuramente appunto monopolizzerà gli sguardi del mondo intero. Che immagine la Cina sta consegnando al mondo in queste ore? Per l'attivista per i diritti umani Bekelin, la campagna assolutamente sproporzionata lanciata dalla Cina è stata un totale disastro che ha messo in luce la tragica situazione dei diritti umani nel paese e che ha fatto perdere a Pechino le simpatie che si era conquistata in 2-3 decenni di diplomazia cauta. Per l'avvocato democratico Li He-ping, la reazione di Pechino al Nobel ha aperto gli occhi dell'Occidente sulle divergenze che esistono con la Cina sui valori fondamentali. Fa eco a questa vicenda oggi La Repubblica, che cita e intervista Lech Wałęsa. So cosa vuol dire, anche io non potei partire, dall'inviato Tarquini. Sono riportate le parole di Lech Wałęsa: noi Nobel per la pace dovremmo fare qualcosa, lanciare un'iniziativa sul caso di Liu Xiaobo. So cosa vuol dire non poter partire o temere per chi parte a nome tuo. Allora pensai che il regime avrebbe potuto non farmi tornare. Li conoscevo. Chiesi a mia moglie di andare. Se avessero impedito il rientro alla madre dei miei figli, sarebbe stato uno scandalo troppo grave. E ancora Wałęsa, il nostro Papa Wojtyła non combatté contro i comunisti, non lo voleva nemmeno, ci aiutò con le sue preghiere, ci risvegliò e il suo messaggio portò la gente alla vittoria. Il comunismo ha fallito anche in Cina, ma la Cina non cambierà così presto. Hanno un'altra base, altre abitudini, ci vorrà loro del tempo. La mia proposta è presentarsi uniti come europei, poi insieme agli Stati Uniti sedersi al tavolo con la Cina. Solo così Pechino ci prenderà sul serio e avvierà un dialogo. Beh, solo guardando negli occhi, no? Mi viene da dire. Ancora quando gli inquirenti, ecco, vorrei parafrasare così, guardano nella direzione sbagliata. Da Il Tempo, vi cito solo il titolo di cronaca, così il mostro sbagliato è uscito di scena. Il marocchino scagionato dal lavoro di quattro interpreti del giudice, si allude al noto caso della piccola Yara e appunto al fermo che è stato su cui i giudici sono tornati indietro, appunto si guardava in una certa direzione, improvvisamente una traduzione corretta dei messaggi nel telefonino del marocchino sospettato hanno cambiato appunto l'opinione degli inquirenti, l'opinione dei giudici. Ma la comunità internazionale sta guardando in queste ore anche alle persecuzioni religiose, con uno sguardo nuovo su questa realtà spesso dimenticata, ci riferisce ancora a Venire, sottile, strisciante, quasi invisibile, eppure esiste anche nella liberale Europa, è Lucia Capuzzi su Avvenire. La discriminazione religiosa riguarda tutte le fedi presenti nel vecchio continente, non solo quelle importate dai flussi migratori più recenti e non ancora radicate. Essere vittima di intolleranza è spesso pure la religione maggioritaria, cioè quella cristiana. Certo non si arriva ai casi eclatanti dei pogrom dell'Orissa o dell'Iraq, si assiste però a episodi che destano una certa preoccupazione, tanto che del tema negli ultimi anni si sta occupando l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che opera in 56 stati, per la maggior parte dell'Unione Europea, ma anche in molte nazioni asiatiche e il Nord America. È nata una certa tensione con una applicazione rigida e estremizzata dei diritti dell'uomo, si denuncia la Capuzzi su Avvenire, in particolare col diritto, peraltro legittimo e sacrosanto, a non subire discriminazioni. Per garantire cioè uguaglianza assoluta di trattamento a tutti i cittadini si finisce per ledere le prerogative di alcuni gruppi, un paradosso perverso ma reale. Spesso le legislazioni accolgono cioè rigidamente il principio di non discriminazione e questo finisce per comprimere la libertà religiosa dell'individuo. Sembrano concetti astratti, ma non lo sono. Ecco, uno sguardo inedito eppure necessario su un aspetto forse appunto misconosciuto della persecuzione religiosa che investe anche il nostro mondo, il continente europeo. E per finire, come guardano la TV oggi i nostri ragazzi? La TV non è dei ragazzi. Televisore addio per i giovani, c'è il fai da te su internet, titolo della Repubblica, scrive Leandro Palestini. L'Italia non è un paese per giovani, l'Auditel conferma, davanti alla televisione i telespettatori tra i 15 e i 25 anni sono pochi, circa 500.000 al giorno di media, e la fruizione televisiva per loro passa attraverso internet, seguono gli show in seconda battuta cercando sui siti i frammenti persi delle dirette televisive. Lo conferma Francesco Facchinetti, conduttore di X Factor. I 15-25 anni non seguono il programma sulla TV. Dal gigantesco portale Rai abbiamo contato 18 milioni di visualizzazioni, appunto via internet. In pratica è venuto fuori un X Factor parallelo. Ai giovani piace riproporre filmati, fare commenti in tempo reale. Come dire, non si limitano a guardare, vogliono riguardare e rielaborare, reintervenire su quello che guardano.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would.
sguardo. Oggi divaghiamo sulla parola sguardo, l'ha pronunciata ieri il Santo Padre durante il suo omaggio tradizionale all'Immacolata, la statua dell'Immacolata di Piazza di Spagna qui a Roma. Lo sguardo di Maria è lo sguardo di Dio su ciascuno. Lei ci guarda con l'amore stesso del Padre e ci benedice. Quanti sguardi in questi giorni, in queste settimane, cattura il presepe, catturano i presepi. Ce ne sono tanti di tutti i tipi, nelle case, nelle chiese, anche nei posti più impensati e in un luogo particolarmente deputato. E ce ne riferisce Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
È ormai un appuntamento irrinunciabile per la città di Roma la 35esima esposizione internazionale 100 presepi. Fino al 6 gennaio, infatti, le sale del Bramante a Piazza del Popolo saranno teatro di una ricchissima rassegna della Natività, da quella più conosciuta e tradizionale a quella più creativa e particolare. Per parlarcene è con noi l'organizzatrice Maria Carla Menaglia, direttrice della Rivista delle Nazioni, che organizza l'evento. Ben trovata.
Buongiorno.
Buongiorno, dunque è un evento atteso che si rinnova di anno in anno con presepi artigianali di ogni epoca e manifattura, sì. E che in tutte queste edizioni è andato sempre crescendo. Oggi sono esposte circa 200 opere.
Sì, precisamente 176. Devo dire che c'è una grande, molto artigianato e poi soprattutto molta fantasia in queste opere.
Vengono utilizzati materiali più fantasiosi, impensabili, per una rappresentazione del sacro.
Sì, in effetti sì, però è proprio questo lo scopo della mostra, cioè tutti possono rappresentare il presepe così come vogliono, con materiale povero, con materiale di riciclo, ci sono quelli che l'hanno fatto con i sassi, ci sono quelli che l'hanno fatto con il ferro, con le bustine del tè, con i dischi di vinile, tutti piegati a mano, tagliati, e quindi voglio dire hanno utilizzato i materiali più disparati. Poi naturalmente ci sono poi quelli tradizionali, quelli napoletani, realizzati con la tecnica propria del presepe napoletano, cioè con i pastori in stoppa legata con il fil di ferro e le mani, i piedi in legno e il volto in terracotta dipinta a mano con gli occhi di vetro, e ce l'abbiamo uno scenografico molto bello.
Ecco, dicevamo, i presepi hanno diverse provenienze, arrivano sia dalle regioni d'Italia, sia da 25 paesi di cultura cristiana, anche laddove però il cristianesimo non è la religione prevalente.
Sì, difatti abbiamo un presepe che viene dall'Iraq, dalla Russia, dall'Ucraina, dagli Stati Uniti. Poi abbiamo molti presepi del Sud America che sono molto belli perché sono pieni di colore, di luce, proprio che rispecchiano un po' quello che è il carattere dei paesi di provenienza. E poi anche bisogna considerare che questi paesi il Natale viene d'estate, no? Quindi c'è il cielo azzurro, il mare, insomma, voglio dire, tutti i colori che loro poi trasmettono nella rappresentazione del presepe. E poi ci sono, quindi abbiamo la Bolivia, il Cile, la Colombia, il Guatemala, il Panama, il Paraguay, il Perù. Insomma, molti paesi del Sud America. Poi abbiamo la Cina, per esempio, un presepe della Cina e un presepe del Taiwan, che sono molto interessanti perché sono fatti con tutto i materiali che si trovano nel territorio, e quindi questa poi è la cosa più interessante di questa mostra, io trovo, perché in ogni presepe si rispecchia non solo la cultura del paese di provenienza o della regione italiana, ma anche tutti vengono utilizzati per le scenografie, per realizzare i personaggi, eccetera, quelli che sono i materiali del territorio, quindi insomma questa caratteristica è molto interessante.
C'è anche all'interno della mostra un laboratorio, il presepe come gioco per i più piccoli, che potranno così costruire delle loro statuine, il loro presepe.
Sì, lo facciamo tutti gli anni, ormai da più di 10 anni, questo laboratorio, e proprio perché lo scopo della mostra era quello di far conoscere questa tradizione del presepe e quindi inculcarla nei bambini, vuol dire poi trasmetterla nei genitori e negli adulti, no? E quindi i bambini in questo laboratorio in un'ora riescono a costruire, aiutati da alcuni insegnanti, a costruire un personaggio del presepe e poi se lo portano a casa. Questo viene fatto con materiale povero, quest'anno lo facciamo con i giornali, carta di riviste, e poi con dei tappi a posto del viso, tutti dipinti a mano, e poi con il cartoncino, insomma.
Ricordiamo però che la prenotazione per il laboratorio è obbligatoria, sì. Bisogna chiamare lo 06 85 42 355, ripeto 06 85 42 355. Bene, io ringrazio Maria Carla Menaglia, curatrice della 35esima esposizione internazionale 100 presepi, in mostra, lo ricordo, fino al 6 gennaio nelle sale del Bramante a Piazza del Popolo, aperta tutti i giorni, festività comprese, e per altre informazioni è possibile anche visitare il sito internet www.presepi.it. La ringrazio ancora e buon lavoro.
Grazie.
Grazie, saluto Alessandra. Ricordo che oggi tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta stiamo divagando sulla parola sguardo. Lo sguardo di Maria è lo sguardo di Dio. Così ieri il Santo Padre nel suo discorso durante l'omaggio alla statua dell'Immacolata in Piazza di Spagna a Roma. Dicevo che tutto pieno di metafore visive è stato questo discorso del Santo Padre. Ecco, ad esempio, lei vede la città non come un agglomerato anonimo, Maria non ci guarda così anonimamente, ma come una costellazione dove Dio conosce tutti personalmente per nome e ci chiama a risplendere della sua luce. E quelli che agli occhi del mondo sono i primi, per Dio sono gli ultimi, quelli che sono piccoli per Dio sono grandi. La madre guarda noi come Dio ha guardato lei, umile fanciulla di Nazareth, insignificante agli occhi del mondo, ma scelta preziosa per Dio, e riconosce in ciascuno la somiglianza con il suo figlio Gesù. Ecco, viste quante metafore appunto visive prese dal mondo, dall'atto del guardare. Bene, ora vorrei segnalarvi una bella manifestazione in programma da oggi e fino a domenica all'auditorium del Seraficum, nella quale manifestazione la musica non soltanto si ascolta, ma si può appunto letteralmente guardare. È una manifestazione dedicata all'antenato del pianoforte, il fortepiano, ma anche a tutti gli strumenti storici, antichi, alla loro realizzazione tecnica, alle interpretazioni magistrali. Ideato e organizzato dall'Accademia Clivis, sotto la direzione artistica di Michela Senzacqua, il Forte Festival Piano presenta in questi 2 giorni, da oggi fino a domenica appunto, concerti, conferenze e presentazioni di libri. Ripeto, tutto al Seraficum, e in linea appunto Michela Senzacqua, che ci dice un po' i dettagli di questa manifestazione.
Abbiamo 2 concerti al giorno, uno pomeridiano intorno alle 18 e uno serale, e poi abbiamo una serie di seminari e masterclass con Emilia Fadini e Bart Van Hort. In collaborazione con il Conservatore di Musica di Perugia abbiamo ospite la classe di tastiere storiche di clavicembalo della professoressa Annalisa Martella. E ogni sera abbiamo un concerto, un recital su fortepiano o pianoforte storico. Per esempio abbiamo un bellissimo Erard da concerto del 1859 che ci è stato gentilmente concesso dal maestro Flavio Ponzi, in cui verranno eseguiti 2 concerti di Chopin, uno dallo stesso maestro Flavio Ponzi e l'altro dal maestro Mastro Primiano, che presenterà il suo ultimo CD su Chopin. E poi ci saranno delle presentazioni di libri di importanti musicologi come Renato Meucci, che parlerà appunto di Strumentaio, il suo ultimo libro, che riguarda proprio la meccanica e la costruzione degli strumenti antichi.
Ecco, c'è sempre un aspetto un po' misterioso in questo, no? Nella liuteria, nella tecnologia che c'è dietro alla costruzione di uno strumento, ancor più di uno strumento antico, no? In epoche sì. In cui la tecnologia non era così avanzata come oggi. E questo è lo spirito della manifestazione Forte Festival Piano, cioè una curiosità appunto quasi...
Una curiosità di vedere come sono costruiti questi strumenti dove suonavano i più grandi compositori, da Mozart, Beethoven, Haydn. Infatti la novità anche di quest'anno sono dei laboratori tenuti dagli stessi costruttori proprio per far vedere come sono costruiti questi strumenti e soprattutto anche la loro manutenzione, perché a differenza degli altri, diciamo così, musicisti, questi strumenti sono anche in collaborazione con l'aiuto dei costruttori e degli accordatori, sono anche così mantenuti dagli stessi esecutori, perché l'esecutore dovrà imparare a accordare il suo strumento o a sistemarlo o a rendere un suono, se avesse qualche problema, intervenire sulla qualità del suono.
Bene, allora ricapitolando, dottoressa Senzacqua, abbiamo da oggi pomeriggio alle 16 fino a domenica alle 18.
Abbiamo l'ultimo concerto domenica alle 21.
Chiedo scusa, alle 21, un mix di concerti, mostra mercato, presentazioni di libri, conferenze al Seraficum, via del Serafico 1, tutto intorno all'universo appunto del fortepiano e degli strumenti antichi in genere. Questa è la seconda edizione
sì,
di Forte Festival Piano. Chi vuole notizie, prenotazioni può recarsi sul sito
del www.fortefestivalpiano.info. Ci tengo a precisare che è l'intera manifestazione ad ingresso libero.
Allora, oggi abbiamo divagato su Sguardo, lo sguardo della Madre di Dio è lo sguardo di Dio sull'umanità, testimonia la sua sollecitudine, la sua attenzione per noi, con l'invito a guardarci intorno con la medesima attenzione, con la medesima sensibilità, pietà con cui ci guarda Maria. Vi saluto e vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.